Conferenza di Parigi sulla Libia, domani alla Maison de Chemin. Abbiamo ai nostri microfoni Emmanuel Dupuy dell'Ipsé di Parigi, che è però a Roma in questo momento, e con lui parliamo di questo evento, diciamo dagli incerti esiti sul piano della concretezza in vista delle elezioni libiche, se si terranno. Dupuy.
Sì, questa conferenza è ovviamente la continuazione delle due precedenti conferenze, quella di Berlino che si è venuta in gennaio, quella della seconda di Berlino in giugno. È importante di capire che questa conferenza non è una conferenza solamente all'iniziativa della Francia, è una conferenza sotto l'egidio delle Nazioni Unite, e per questo che c'è Antonio Guterres e che ci sono anche delle responsabilità responsabili di altri paesi come la vicepresidente di Kamala Harris. Poi questa conferenza sul diciamo sul fondo si svolge un momento molto particolare nel quale i tre diplomazie, quella francese, quella tedesca e quella italiana, sono legate. Per questo che c'è la cancelliera Angela Merkel, c'è il primo ministro presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente francese. Però il narrativo ufficiale è quello di sapere se si può svolgere l'elezione presidenziale verso...
C'è una grossa incognita su queste elezioni, da quando sono state indette.
Tutti sanno che non si possono svolgersi tecnicamente le elezioni del 24 dicembre per almeno due ragioni. Per la prima ragione che non c'è una lista elettorale nel quale possiamo avere degli elettori libici. Secondo punto è il fatto che tutti i candidati sono un po' distaccati verso questa possibilità o opportunità di avere l'elezione. Sappiamo che quello che fu già ministro dell'interno, Fatih Beshaga, è candidato ufficialmente. Sappiamo anche che i due lati, quello di Tripoli e quello di Benghazi, hanno i loro candidati. Quello di Benghazi sarebbe il maresciallo Khalifa Haftar.
Molto attivo attraverso il figlio in questi ultimi giorni, Saddam, a quanto pare.
Saddam Haftar è stato in Israele per negoziare con Israele. È importante di tenere in conto che Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno un agendum che è legato, e per questo il maresciallo Haftar, per via del suo figlio, ha detto che una volta il suo padre sarebbe eletto, la Libia farebbe come il Marocco, come il Sudan, come il Bahrain e gli Emirati.
Gli accordi d'Abramo.
Questione di questa temporalità degli accordi di Abramo. Però sappiamo anche che questa conferenza si svolge in un tempo nel quale il presidente francese vuole darci il ruolo giusto, dicendo che al contrario delle due precedenti conferenze di Berlino c'è la necessità di avere almeno tre argomenti molto forti della comunità internazionale. La fine dell'ingerenza internazionale, che non è affatto una realtà. In gennaio, poi in giugno, abbiamo gli stati di governo e di capi di stati e stati di governo avevano detto con molta ambizione che deve essere messo fino all'ingerenza internazionale. La presenza dei mercenari, la presenza delle proxy degli stati che sono importanti in Libia. Però,
che invece permangono in Libia.
C'erano almeno 20.000 di questa in gennaio, non più di 300, magari 400, veramente di più, sono stati...
Un'operazione di facciata, hanno spostato qualche gruppo.
Era un'operazione mediatica nel quale già ministro degli affari esteri, Mangouche, aveva messo in puntata il fatto che questa era la volontà della comunità internazionale e che lei stava per metterlo
in pratica.
Poi la seconda questione è come le elezioni in Libia può tenersi quando abbiamo due legittimità in Libia, quella dell'est, del maresciallo Haftar, quella dell'ovest con il governo dell'Unione Nazionale.
Sì, Tripoli e Benghazi.
Tripoli e Benghazi, possiamo anche aggiungere il Grand Fezzan, quello del sud, sì. Vicinissimo con la prossimità e di Niger e di Chad e di Sudan.
E quindi l'area caldissima della subsahariana
e di Algeria. Però come si può avere delle elezioni quando il risultato all'ovest sarà discusso dall'est e il risultato all'est sarà discusso dall'ovest?
Verrà messo in discussione, sì.
Ovviamente possiamo pensare che il maresciallo Haftar sarà dichiarato vincitore all'est e l'ovest non dichiarerà questo.
E non poi lo accetterà.
E poi c'è la terza ambiguità, che è la possibilità di avere la candidatura del figlio di Gaddafi, Saif al-Islam, il gladio, come si chiama,
è un personaggio che ritorna sempre anche in ambiti petroliferi, non solo italiani. Saif, sì, prigioniero, non prigioniero.
Il problema di Saif al-Islam, che è stato liberato dalla sua prigione nel 2015, è stato discolpato dal governo riconosciuto dalla comunità internazionale, governato dall'accordo nazionale del 2016. Però il problema è che
Sarraj era
il primo ministro Fayez al-Sarraj. Però il problema con Saif al-Islam è che tutti lo vedono candidato, però nessuno l'ha visto da fisico. Ha fatto un'intervista scritto in New York Times quest'estate, ha dichiarato la settimana scorsa che lui si dichiarerà candidato questa settimana, perché è iniziato la possibilità per tutti i candidati di dichiararsi,
presentare le liste, sì.
Però il problema è che nessuno l'ha visto, dunque sarà o non sarà candidato, è vivo o non è vivo, ha la possibilità di andare alle elezioni o non ha la possibilità. E almeno queste tre condizioni confermano che non è possibile avere elezioni adesso. Non vuol dire che non c'è bisogno di avere elezioni. La popolazione libica vuole elezioni, però un mese, due mesi o tre mesi di spogliamento.
Anche i clan vogliono elezioni. Non ci può essere un interesse a mantenere tutto quanto così? Che
c'è un interesse da tutte le parti dell'esteriore, la Turchia, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, la Russia, anche gli Stati Uniti hanno interesse a avere un statu quo che mantiene, perché tutti hanno il loro candidato. La Russia a Haftar, la Russia ha deciso di tenere più in conto la possibilità di avere Saif al-Islam come un joker, e poi ha sostenuto il presidente del Parlamento di Tobruk, Aguila Salih. E dall'altra parte la Turchia crede che con il svolgimento, diciamo, l'inizio della legittimità con il primo ministro Dabeiba e con il presidente del Consiglio e la presidenza del Consiglio e il presidente del Consiglio al Menfi, c'era una legittimità che almeno rappresenta la legittimità a Tripoli e la legittimità a Misrata. Però non c'è nessun consenso su questo. È per questo che questa conferenza non avrà.
Mi permette una parentesi? Sì, qui.
Sì.
In questa conferenza però abbiamo i due attori presenti, i principali attori esterni, perché c'è sia Lavrov che Çavuşoğlu.
Sì, però Lavrov è solamente il ministro degli affari esteri, non è Vladimir Putin. È molto importante di avere in conto.
Stai insinuando un dubbio importante, perché
Recep Tayyip Erdogan ha deciso di non venire. Come si può parlare della Libia senza la presenza del presidente della Russia e del presidente della Turchia, quando al stesso tempo c'è la cancelliera tedesca, il presidente del Consiglio italiano, il presidente della Francia e il segretario generale delle Nazioni Unite? Dunque abbiamo un po' l'impressione, o io ho l'impressione, e affermo che questa conferenza è una maniera per gli stati occidentali, come piuttosto quelli dell'Unione Europea, di dire che anche la possibilità di fare la differenza, di avere un ruolo in Libia, però non è la realtà.
Mantenere le apparenze, dici tu.
Io confermo questo, sì, posso dire questo, posso confermare questo. Senza la presenza della Russia, senza neanche la presenza del Presidente degli Stati Uniti, c'è la vicepresidente Kamala Harris, però Kamala Harris non è una, non ha la possibilità di decisione, è il Parlamento e il Congresso americano. Dunque questa conferenza dà l'importanza, l'importanza che noi la, che noi presentiamo così, però in realtà sappiamo che nessun decisione si può fare adesso, si deve aspettare il 2022, l'inizio del 2022 per un'altra ragione. È per questo che magari questa conferenza prepara un'altra conferenza che era la più importante, perché la Francia sarà dal 1 gennaio 2022 Presidente del Consiglio dell'Unione Europea e questo è un fatto moltissimo importante. La Germania sarà Presidente del G7, dunque ci sarà un po' una triangolazione e poi posso anche aggiungere che l'Italia, se non sarà più Presidente del G20, ha fatto un ottimo lavoro con la Presidenza del G20 e sta benissimo preparando la presidenza dell'India del G20. Dunque c'è una possibilità dove l'Italia, che si è rafforzata sulla politica mediterranea, sulla sponda sud e sulla vicinanza sud, la Germania che adesso parla per le 7 più economie più sviluppate e la Francia che sarà il portavoce almeno durante 6 mesi, hanno questa capacità. Però adesso non è il caso perché è un po' troppo ambizioso sì, di dire a un mese fa, le elezioni devono svolgersi un mese fa, il lavoro che avrebbe dovuto tenersi da 6 mesi non si può fare un mese di tempo di ritardo.
Due domande, Emanuele. Innanzitutto, non c'è il rischio che collassi tutto? Collassi questa situazione di apparente tregua, in realtà si combatte ancora, non come prima, ma si combatte ancora in Libia. Le milizie ci sono ancora, il controllo di Tripoli, dell'aeroporto è disputato, quindi insomma noi pensiamo che sia tutto fermo. Però
se c'è un cessato del fuoco,
c'è un cessato del fuoco,
questo è un fatto di importanza maggiore.
Certo, ma il fatto che non si tengano le elezioni, si rinvino, comunque non vengano accettate, può creare un collasso anche, un'ingestibilità della situazione. E la domanda con la quale magari possiamo chiudere, tu l'hai tirata dentro questo aspetto, la Germania, la Francia e l'Italia, il ruolo in Europa, nel G20, nel G7, eccetera. Ma noi ci auguriamo che per il 2022 la coalizione Semaforo si sia formata con tutte le sue contraddizioni, ma d'altronde è una coalizione politica, diversi interessi con i Verdi, i Liberali. Vabbè, però al momento si sta lavorando, sappiamo che in Germania si diceva che questo governo si verrà formato brevemente, alcuni dicono no, ci vorranno 6 mesi come l'altra volta, quindi è possibile che passi molto tempo, da questo lato è debole. E tu però rinvieni anche un aspetto di sistema all'interno dell'Europa tra Parigi e Roma che non è un po' debole, non c'è stato, dovrebbe esserci, potrebbe esserci in questa fase in cui la Germania è debole.
Sì, 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 è per questo che il momentum è di importanza capitale. Siamo in una periodo di attento, come lei ha detto, il governo tedesco è una fase di costituzione, non si sa neanche chi sarà ministro degli affari esteri. Sì, è Annette Baerbock, una delle due, direttrice generale dei Verdi, non sarà la stessa cosa che con Heiko Maas, che era molto legato con la cancelliera Merkel. una verde con un consigliere socialdemocratico, non, magari sono sul stesso, della stessa legittimità su questa
decisione. Sì.
Dunque c'è molto, interrogazione sulla capacità tedesca di avere un punto di vista dritto, sicuro, come quella della precedente attuale amministrazione di Angela Merkel. Secondo punto, lei ha detto la cosa la più giusta, che la posizione francese non può essere convincente se non c'è un partner di meno uguale importanza,
di peso.
Di peso. Non può essere la tedesca, quella posizione tedesca, per le ragioni che abbiamo detto, almeno durante i 6 o 4 o 6 prossimi mesi. Dunque può essere l'Italia, ma per questo l'Italia deve confermare la sua capacità diplomatica e la sua, diciamo, la certezza delle sue posizioni diplomatiche. Mi sembra che quella, la regolarità delle posizioni di Luigi Di Maio indicano questo. Mi può sbagliare, però.
Sì, o la tua opinione.
O l'opinione che magari è la posizione giusta. Secondo un punto è che la questione libica è una questione che si svolge in un aereo, in una regionalità nel quale è l'Italia e la Francia hanno un interesse a avere dei legami di convergenza. Per le questioni migratorie, per la questione della lotta contro il
terrorismo. Che, diciamoci la verità, non ci sono sempre stati, non sono sempre stati,
sì,
così.
Adesso non è più il caso.
Ovviamente, la situazione è cambiata.
Ovviamente il dossier libica in Italia è stato un po' un monopolo del ministro degli interni qui. Prima
Minniti.
Con Minniti,
quando adesso, Alfano era ministro degli esteri,
e Alfano non si interessava al dossier italiano.
Fu lui che trattò con i sindaci, con i clan, e Minniti, infatti,
ma
che fece il primo passo.
La realtà opposta da Francia. Il dossier libica non è più un dossier limitato alla questione migratoria, è una questione di legittimità di politica estera. Dunque c'è questo distacco. E poi c'è un'altra cosa molto importante, che la Libia è magari il dossier il più semplice che la diplomazia francese ha da tenere in conto nel Maghreb. Adesso c'è una situazione che è molto cattiva con l'Algeria. Ci sono difficoltà a discutere con il presidente Kais Saied, che si è messo in una postura post-rivoluzionaria, contro-rivoluzionaria, reinterpretando la Costituzione al suo interesse puro.
Parliamo della Tunisia in questo caso.
Tunisia, con l'utilizzazione...
Oh, l'Algeria è ai ferri corti col Marocco.
No, faccio riferimento all'opposizione fra la Francia e l'Algeria,
sì,
sulle questioni di identità, sulle questioni di legittimazione del ruolo di uno verso l'altro. E poi c'è anche la situazione molto fragile fra il Marocco e l'Algeria, fermatura della frontiera, interdizione di avere voli, eccetera, e poi possibilità di una guerra, magari una guerra come quella della guerra delle sabbie in 1963-1964.
Per il momento è il Polisario che spara, in qualche modo continua questa guerra.
Ma il Polisario è un proxy molto debole dell'Algeria, è per questo che l'Algeria è più impiegata. È per il fatto che il Polisario non esiste più. Il Polisario ha mantenuto il fatto che l'Algeria era nel secondo posto e mettendo il Polisario davanti. Il fatto che l'Algeria è davanti è una legittimazione del fatto che il Polisario non esiste più, o che non è più un attore in capacità di fare fronte al Marocco. Dunque, dicevo che la questione libica è magari la più semplice nel quale almeno gli europei possono avere una posizione di convergenza. E per questo è che questa conferenza ha un po' una dimensione, si può scrivere una dimensione anche domestica. Il presidente francese ha ragione di dire che quando...
Di riflessi interni domestici alla Francia.
Domestici alla Francia, e piuttosto di legittimità del fatto che il presidente, il capo di Stato e di governo e nell'Unione Europea, quello che è più legittimo, quello che è più, il più forte, quello che è, ha la capacità di agire è la Francia. Per questo è un mosso molto sottile, però come non so si può dire che si potrà mantenere sul lungo termine.
Grazie Emmanuel Dupuy dell'Ipse di Parigi, che abbiamo preso in maniera estemporanea, ma è stata una utile chiacchierata.
Piacevole come sempre.
Piacevole come sempre, ovviamente.
Ok, hai tutto.